E partiamo con la prima sfida in programma sabato 4 gennaio alle ore 15 in diretta su DAZN, lo scontro salvezza tra Venezia ed Empoli, punti importanti in palio. Partiamo con le probabili formazioni del Venezia ad opera di Daniele Najar.
Una partita da non sbagliare, quella che il Venezia affronterà contro l'Empoli in casa. Vincere significherebbe arrivare a 16 punti, appena 3 in meno degli stessi toscani, con le quotazioni salvezza che tornerebbero dunque a salire in maniera importante. 5 punti raccolti fra Como, Juventus e Cagliari, poi una sconfitta ad Empoli dove i veneti non hanno comunque demeritato. Oristani e compagni sono in un buon momento dal punto di vista del morale. Per le scelte di formazione si vedranno meno esperimenti rispetto all'ultima trasferta al Maradona. Davanti a Stankovic nel 3-4-2-1 di Di Francesco, spazio ad altare Zesse Sverco, dubbio Zampano a destra, il vice capitano ha rimediato una botta contro il Napoli che gli ha fatto saltare alcuni allenamenti, se non dovesse farsela potrebbe ritrovare spazio Candela oppure essere adattato uno fra Ellerson e Carboni su quella fascia. Scelte obbligate in mediana dove mancheranno Duncan, Dumbia e anche Cernigoi per infortunio, ecco dunque Andersen e Nicolussi Caviglia, lo stesso Ellerson dovrebbe tornare a giocare a sinistra con Oristani e Busio sulla tre quarti. Davanti torna poi titolare Poyampalo, come ha lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, agli assenti oltre a Svoboda da segnalare ancora a Sagrado che tornerà a disposizione la prossima settimana.
Ci ha pensato il caso legato a Jacopo Fazzini a movimentare la vigilia di Venezia-Empoli, gara in programma domani alle 15 allo Stadio Penso, che per gli azzurri significa la possibilità di tornare a far punti dopo 3 sconfitte consecutive. Il classe 2003 infatti non è stato convocato perché ritenuto distratto e con altri pensieri per la testa per questioni ovviamente legate al mercato. L'ho reso noto oggi il tecnico dei toscani Roberto D'Aversa. Come noto Fazzini è conteso tra Lazio e Napoli e al 90% è corso di questa sessione di gennaio se ne andrà. Da un punto di vista della probabile formazione per la gara di domani di Venezia, Roberto D'Aversa dovrebbe affidarsi come di consueto al 3-4-2-1 con Vasquez tra i pali, Koglicidze, Ismaili e Pezzella in difesa, Jasian, Jorin, Grassi, Cacace a centrocampo con Esposito ed Henderson a supporto di Colombo.
E ringraziamo dunque anche il punto sull'Empoli Andrea Giannattasio. Insomma, il Venezia che ha bisogno di punti per cercare di cavarsi d'impaccio dalla zona retrocessione, un Empoli che invece rimane a metà classifica ma che deve sempre tenere un occhio dietro.
Allora, il mio pronostico per Venezia-Empoli è 1.
Proseguiamo poi un altro big match, sempre sabato ma alle ore 18, sempre in diretta su DAZN, Fiorentina-Napoli. La Fiorentina per rimanere aggrappata alla zona Champions League, il Napoli per cercare di dare risposte in ottica primo posto e dunque rimanere incollata all'Atalanta e all'Inter. Andiamo con le probabili formazioni di Dimitri Conti sulla Fiorentina e Fabio Tarantino sul Napoli.
La sfida contro il Napoli chiude il girone d'andata della Fiorentina con Palladino che è orientato a confermare più o meno tutte le scelte viste e fatte nell'ultima gara sul campo della Juventus. Nel 4-2-3-1 che sta mettendo a punto il tecnico Viola, in porta De Gea, Dodò, Comuzzo e Ranieri che compongono tre quarti di difesa, con Gosens che tornerà invece sulla sinistra a prendersi il suo posto che invece era stato occupato da Parigi allo Stadium. In mediana, sempre in vantaggio sugli altri, Cataldi e Adli, così come sulla tre quarti, confermati Sottil e Gudmundsson, che sembra in vantaggio su Beltran. Occhio sulla destra, Colpani dovrebbe essere il prescelto, ma Iconè scalpita per sostituirlo davanti Moisken, prima punta.
Napoli in emergenza, quello che affronterà la Fiorentina domani al Franchi per la prima del nuovo anno. Napoli in emergenza perché Antonio Conte in conferenza stampa ha appena annunciato il forfè doppio in attacco di Matteo Politano ma anche di Kvyat Kvaratskhelia. Sarà dunque un attacco inedito per gli azzurri che non avranno neppure Buongiorno, infortunato ormai da diverse settimane. Allora, 4-3-3 classico con Meret in porta, con Di Lorenzo, con Rachmani e Juan Jesus che sarà confermato al centro della difesa e poi Olivera a sinistra, a centrocampo Lobotka, Anghissa e McTominay. L'unico reparto che non subirà delle modifiche in attacco, come detto, Lukaku con Neres a destra, a sinistra la sorpresa sarà Leonardo Spinazzola, calciatore che nasce terzino difensore ma che ha ricoperto in passato anche il ruolo di esterno offensivo e che per l'emergenza dovrebbe essere schierato proprio in quella posizione. Studio.
Partita interessante, dicevamo, anche in virtù delle assenze che poi colpiranno, anzi hanno già colpito il Napoli. Stefano, risultato di Fiorentina-Napoli?
Il mio pronostico di Fiorentina-Napoli è X, pareggio.
Proseguiamo poi sempre nella giornata di sabato, ma con l'anticipo della sera alle ore 20.45 in diretta sia su DAZN che su Sky Verona-Udinese. Sentiamo le probabili formazioni con Francesco Galbagni e Davide Marchioli.
Buona vittoria di fine anno in casa di Bologna dell'ex italiano, la Sverona torna al Bentegodi dove sabato sera arriverà l'Udinese di Costa, Runiec, Paolo Zanetti. Dovrebbe confermare il 3-4-2-1 delle ultime uscite che ottimi risultati sta dando, con Montipò tra i pali, Magnani, Coppola e Ghilardi i tre della linea difensiva, con Ciacciua a destra e uno tra Lazovic e Mladenovic a sinistra. Tutto quanto dipenderà dalle condizioni fisiche del primo. In mezzo al campo girano invece Suat Serdar e Ondrej Duda, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo Tomas Suslov andrà a svariare sulla tre quarti, supporto dell'ormai collaudata coppia offensiva composta da Amin Sarr e Kasper Tengstedt. Restano invece ai box i lungodegenti Martin Frese e Abdou Haroui.
Dopo il pareggio contro il Torino tra le muramiche, l'Udinese si prepara alla trasferta contro il Verona e potrà farlo con un Marsole in più, il difensore francese tesserato già a metà settembre e ora finalmente convocabile e utilizzabile da mister Costa Runiec. Vedremo se troverà già i suoi primi minuti con la maglia bianconera contro i ragazzi di Zanetti. Per quanto riguarda le probabili formazioni, non ci dovrebbero essere grosse variazioni rispetto a quanto visto di solito. Si resterà con un 3-5-2, Sava in porta, se non dovesse essere considerato già pronto Solé in difesa, favorito Cabasele su Christensen, poi Biol e Touré completano il terzetto, sulle fasce e Izibue e Zemura, in mezzo al campo Karstrom, torna un'opzione Pagero che sta ritrovando la condizione dopo l'infortunio, può esserci lui insieme a Lovric con Kellenkamp che è pronto a uscire dalla panchina. Davanti la coppia d'attacco sarà formata da Toven e Lucca. Studio.
Punti importanti in palio dunque quelli tra Verona ed Udinese, che tra l'altro hanno chiuso bene l'ultimo anno in crescendo sia la formazione bianconera che il Verona. Come finisce Verona-Udinese, Stefano?
La vittoria del Verona, Verona-Udinese, segno 1.
Ci spostiamo poi con le gare alla giornata di domenica, con l'anticipo dell'ora di pranzo alle 12.30, altro incrocio salvezza molto molto delicato tra Monza e Cagliari. Con le probabili formazioni andiamo con Federico Ferrario e Giancarlo Cornacchia.
Il Monza alla ricerca ancora della prima vittoria della stagione casalinga contro il Cagliari, dove arrivò l'ultima vittoria dello scorso anno, della scorsa stagione, quella attuale invece presieduta da mister Salvatore Bocchetti, subentrato la scorsa giornata a mister Alessandro Nesta, che cercherà di risollevare quella che è una classifica sempre più disastrosa per i colori bianco e rossi. E come lo andrà a fare contro il Cagliari? Cagliari di Nicola, beh, con il solito 3-4-2-1, con Turati che non ha dato grandissime risposte nelle ultime partite. La difesa 3 sarà composta da D'Ambrosio, Izzo e Andrea Carboni, fuori Pablo Marì per squalifica e anche soggetto di grandi voci di mercato. A centrocampo Bondo e Bianco saranno i perni, a destra Pedro Pereira, a sinistra un recuperato Ciurria, in attacco Maldini, Caprari e Milan Djuric, che potrebbe rientrare dal primo minuto.
C'è un dato che non farà piacere ai tifosi del Cagliari: il Monza in casa non ha ancora vinto in questa stagione. L'ultima volta risale infatti proprio alla partita con il Cagliari della scorsa stagione. Ma al di là della fredda e mera statistica, il Cagliari di Davide Nicola stavolta non può proprio sbagliare. È una squadra con gravissime lacune, specie in attacco, ma una mancata vittoria potrebbe seriamente mettere in pericolo la posizione del tecnico piemontese. Ancora 4-2-3-1, quindi, per affrontare la squadra di Bocchetti Pochetti con Scuffè in porta, che ha ritrovato il posto da titolare. Difesa 4 con Zappa e Obert ai lati, e il recuperato Mina e Luperto al centro. Makumbu è a dopo sulla linea dei mediani. Zortea, Augello e Viola stavolta come centrocampisti avanzati a supporto della punta, che potrebbe essere ancora una volta Piccoli, ma attenzione come sempre alla candidatura di Pavoletti. Studio.
Anche qui bivio importante nella corsa alla salvezza, sicuramente numeri negativi per entrambe le squadre. Il Monza 2 punti nelle ultime 9 di campionato, il Cagliari invece 5 sconfitte consecutive in tutte le competizioni nelle ultime 5 gare. Stefano, sì, come finisce?
È molto delicata, abbiamo appena sentito che il Monza non ha mai vinto in casa e insomma il Cagliari l'ultimo, no? Vabbè, insomma, eccetera eccetera, però secondo me è pareggio, quindi partita equilibrata, Monza-Cagliari segno X.
Passiamo poi alle ore 15, sempre di domenica, altra sfida delicata in diretta su DAZN, Lecce-Genoa, per cercare di capire quelli che potrebbero essere i presupposti di un 2025 magari in crescendo. Andiamo con le probabili formazioni di Filippo Verri e Franco Avanzini.
Al Via del Mare arriva il Genoa e il Lecce ritrova Gilbert dopo la squalifica della scorsa giornata. Gli infortunati restano Banda e Gaspar, mentre le condizioni di Berisha saranno da valutare fino all'ultimo momento disponibile. Il sistema di gioco sarà sempre 4-3-3 con Falcone in porta, terzino destro Gilbert, coppia centrale Baschirotto, Jean e a sinistra Gallo. A centrocampo ballottaggio Pierre Ramadani in caso di assenza di Berisha, con il francese in vantaggio, e ai lati ci dovrebbero essere sempre Koulibaly e Rafià. Nel tridente tornerà Dorgu, che nelle scorse giornate ha dovuto rimpiazzare un terzino, una volta Gallo, un'altra volta Gilbert, a causa di indisponibilità, quindi adesso torna nel tridente a destra, a sinistra Morente e centralmente sempre Krstović.
Il successo di Empoli, se da una parte ha sistemato la classifica allontanando Genoa dalle zone basse, dall'altra ha fatto registrare un paio di nuovi infortuni. Norton Caffi ed Ekuban infatti salteranno almeno due sfide, quella di domenica Lecce e la seguente interna contro il Parma. Vitigna invece è recuperato e sarà disponibile per la gara del Via del Mare. Mister Vieira punta ad un altro risultato utile lontano da Genova. Stagione strana quella per i rossoblù, che per quanto concerne le gare giocate lontane dal Ferraris sarebbero in piena zona Europa, e dove hanno vinto 4 partite, uno score esterno che non si verificava da una decina d'anni. Passando alla probabile formazione, Savelli sarà l'esterno difensivo di destra, mentre in mezzo al campo ballottaggio Tosbi, Miretti. Per il resto squadra che non dovrebbe variare. In panchina si rivedrà Balotelli, che si è ripresa dallo stato febbrile che lo aveva tenuto lontano dal campo la settimana scorsa e che per il momento è rimasto alla corte di Mister Vieira. Questo dunque il probabile schieramento da affrontare contro il Lecce. Le ali in porta, poi Savelli, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badel, Torsby, Omiretti, Zanoli, Pinamonti, Vitigna. Studio.
Il Genoa che dunque deve provare a proseguire sulla stessa falsariga dell'ultimo periodo. Due squadre, Stefano, che hanno cambiato relativamente poco tempo fa guida tecnica, segno di Lecce e Genoa.
Un'altra bella partita del Genoa dopo quella di Empoli, vittoria per il Genoa, dunque segno Lecce e Genoa, segno 2.
Ore 18, sempre di domenica, Torino-Parma su DAZN, per cercare anche qui di dare una sterzata, finora poca continuità alla Torino che aveva iniziato molto bene, poi è andato incalando, il Parma che rimane sempre ai margini, ai confini della zona retrocessione. Con le probabili formazioni andiamo con le previsioni di Emanuele Pastorella e Tommaso Rocca.
Per il primo appuntamento del nuovo anno Vanoli vuole ripartire dal Toro che ha chiuso il 2024. Il secondo tempo in Friuli contro l'Udinese, concluso con la rimonta sul 2-2 finale, ha restituito sorrisi e fiducia all'allenatore, che si troverà di fronte al suo passato, il Parma, club con cui ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA quando ancora faceva il calciatore. Per quanto riguarda la probabile formazione, Valukiewicz non è ancora al top e così si va verso la conferma del terzetto formato da Vojvoda, Maripan e Coco davanti a Milinkovic-Savic. Anche Gineitis non è al meglio, di di conseguenza per giocare insieme a Ricci e Vlasic è aperto il ballottaggio tra Linetti e Ilic. Sosa sta trovando continuità e punta la conferma sulla fascia sinistra, mentre sul lato opposto le quotazioni di Lazzaro sono in risalita rispetto a Pedersen. In attacco, infine, Sanabria rischia un'altra panchina. Al Philadelphia proseguono le prove con il tandem Adams-Caramò.
La vittoria sofferta contro il Monza ha ridato un po' di serenità al Parma in un momento che però rimane di totale emergenza, anche per la trasferta di domenica contro il Torino. Inizia un 2025 e soprattutto un gennaio fatto di scontri diretti per la salvezza. Pecchi aspetta rinforzi dal mercato, ma deve fare i conti ancora con gli infortuni. Proverà a stringere i denti capitan del Prato mentre è recuperato Hernani. In difesa però davanti a Suzuki si va verso la conferma della coppia Balog-Valenti con Koulibaly che scalpita per un posto a destra e Valeri sulla sinistra. La cerniera di centrocampo sarà fermata dalla coppia Keita e Som, mentre in tre quarti è ballottaggio a due tra Haim Mohamed e Cancellieri. Sulla destra si va verso la conferma di Dennis Mann, mentre a sinistra Miaila potrebbe essere nuovamente impiegato dal primo minuto. Davanti tornerà titolare Bonny. Studio.
Squadre che hanno bisogno di ingranare subito bene nel 2025, il Parma che venne da un ultimo successo comunque importante, Torino, e negli ultimi quattro mesi in casa ha vinto solamente una partita contro il Como. Come finisce?
Credo che ritorni alla vittoria del Torino, dunque Torino-Parma segno 1.
Chiudiamo poi con la grande sfida della domenica sera alle ore 20:45 in diretta su DAZN, il derby della capitale Roma-Lazio, e quindi sentiamo le probabili formazioni di Gabriele Chiocchio e Lorenzo Beccarisi.
Claudio Ranieri torna ad allenare la Roma in un derby quasi 14 anni dopo l'ultima volta, con un record immacolato di 4 vittorie su 4 gare contro la Lazio da tecnico giallorosso. A questo, e non solo, si affidano i tifosi giunti in massa al Tre Fontani il primo dell'anno per caricare la squadra in vista dell'appuntamento con la stracittadina, a cui la Roma si presenta con un inusuale scarto negativo in classifica e che vuole utilizzare, almeno nelle intenzioni, come gradino di possibile rilancio definitivo. I giallorossi nelle ultime gare hanno trovato il loro assetto e Ranieri, che non avrà Cristante per il solito problema alla caviglia e che rischia di dover rinunciare a Celik, febbricitante, non dovrebbe fare scelte troppo diverse da quelle delle ultime partite. In porta Andras Vilar, con Mancini, Hummels e Ndicka a proteggerlo. Salemakers e anche Ligno saranno gli esterni, con Paredes e Koné al centro. Davanti, posto garantito per Dybala e Dovbyk, con El Shaarawy e Pisilli che si giocano l'ultima maglia. Dovesse scendere in campo il secondo, il modulo sarà 3-5-2 per sfruttare al meglio le caratteristiche del 61 e dei due attaccanti.
Inizia il 2025 come ha chiuso il 2024 Marco Baroni, costretto a preparare un big match in emergenza. Rispetto alla sfida contro l'Atalanta, il tecnico biancoceleste recupera solo Lazzari e Patrick, entrambi per la panchina. Non saranno a disposizione Vesino, Pedro e Noslin, togliendo così opzioni dalla panchina importanti in sfide così intense. Baroni confermerà il 4-3-3 visto con la Dea e 10 undicesimi di formazione, viste anche le poche alternative a disposizione. Davanti a Provedel confermata la linea difensiva composta da Marusic a destra e Tavares a sinistra, con Ghile Romagnoli a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo, nonostante qualche acciacco che è stato gestito in settimana, ci sarà Rovella in cabina di regia, ai suoi lati Guendouzi e Dele Bashiru. L'unico cambio rispetto alla sfida con l'Atalanta sarà Isaksen, che prende il posto di Ciona sulla corsia di destra, tridente poi completato da Castellanos al centro e Capitan Zaccagni sulla sinistra, con Dia, arma da sfruttare dalla panchina. A voi studio.
Derby che abbiamo presentato ampiamente nella puntata di oggi, il divario in classifica ampio, ma un derby che può significare parecchio in vista del 2025, sia sponda giallorossa che sponda biancoceleste. Segno del derby, Stefano?
X, pareggio, dunque Roma-Lazio finirà in pareggio.
Un punto per parte anche nella derby, e dunque questo era il completamento del giro dei campi della 19ª giornata di Serie A.